del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Ringraziamo il Signore in questo secondo giovedì dedicato a Santa Rita. Chiediamo perdono dei nostri peccati perché possiamo accogliere lo Spirito del Signore che ci invita a fare l'Eucaristia.
Quando vi perseguiteranno per causa mia, rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli, dice il Signore.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe e comparirete davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro. Ma prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni. E quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi prima di quello che direte, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato, perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Il fratello farà morire il fratello, il padre e il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Parola del Signore. Oggi questo Vangelo rischia di portarci dove non deve portarci, a pensare che la vita che abbiamo qua giù è solo un combattimento, una persecuzione. No, il Vangelo va collocato all'interno del suo contesto, no? Cosa vuole dire il Signore? Innanzitutto vuole dire quello che dice anche il Coelho: le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. E perché sono nelle mani di Dio? Perché Dio le ha create, perché Dio solo sa come farci giungere a quella pace, a quell'amore a cui tendiamo tutti. E perché noi possiamo raggiungere quella pace, quell'amore a cui tendiamo tutti, spesso bisogna fare quello che sembra perfettamente il contrario. Bisogna passare lì dove non vorresti passare. Volevi una bella famiglia serena, trovi una famiglia agitata. Volevi dei figli e li trovi al contrario di come li volevi. E a volte è proprio lì dove pensi che puoi mettere il cuore, ti riposi un po', trovi invece proprio lì, a volte un groviglio di vipere, lo trovi dentro di te, il groviglio di vipere lo trovi negli altri. A volte sentiamo questa persecuzione, non lo so, qualcuno la sente di più, qualcuno non la sente. Che cosa vuol dire il Vangelo? Non mette in risalto il male, mette in risalto il fatto che la nostra vita non si riesce a sbrogliare se non si riposa nelle mani di Dio. Se non riposiamo nelle mani di Dio, non ne veniamo fuori. Addirittura un padre può uccidere il figlio e il figlio può uccidere il padre. la madre, la figlia, la figlia, la madre. Non devo dirvi, no, che queste cose possono succedere anche oggi. E cos'è questo, un antivangelo? No, è il Vangelo, è la buona notizia che però tira fuori, mentre la buona notizia, il Vangelo, viene annunciata, mentre i cristiani annunciano il Vangelo, vedono anche gli ostacoli, vedono anche quelle distorsioni. E perché li consegneranno al giudizio degli altri nei tribunali? No, perché voi avete riposto la vostra speranza in un luogo, in una persona. Avete riposto la vostra speranza nel Signore, l'avete riposta in me. E in qualche maniera sei inattaccabile. Oppure puoi diventare tu rimprovero per il mondo. È come se diventi, anche se non rimproveri nessuno, ma il fatto che tu cerchi la pace, e se tu cerchi la mitezza, e se tu vuoi essere giusto, è come se rimproveri gli altri. E allora il mondo non ti sopporta, perché tu, con la tua mitezza, fai sentire in colpa tutti gli altri, che sono corrotti, che ci hanno voglia di litigare. E quindi spesso una persona che cerca la pace dà fastidio agli altri, ma non perché fa qualcosa di male, è perché non facendo il male denuncia quelli che lo fanno. Semplice, perché se tutti facciamo il male nessuno se ne accorge, è come l'inquinamento. Ma se tu non cerchi il male, tu fai vedere la diversità tra te e gli altri, e gli altri si sentono rimproverati. Possono. Oppure potrebbero dire: che bella persona, vorrei diventarlo anch'io una persona così. La storia degli uomini dice, no, spesso basta pensare al fratello Giuseppe, no? Giuseppe è uno dei fratelli. Che cosa nell'Antico Testamento, no? Cosa gli hanno fatto passare i fratelli? Perché? Perché cercava. Perché era giusto, perché era pulito dentro, era puro di cuore e ne ha passati tutti i colori. Però lui era talmente puro che poi dopo ha perdonato tutti, no? E ha salvato la storia della sua nazione. Allora, alla fine questo Vangelo si colora di una tinta più rosa, no? Vi scacceranno, vi consegneranno, sarete percossi nelle sinagoghe. Però Gesù dice questo, fa questo inciso, no? Ma quando vi consegneranno, non vi preoccupate tanto. Ma Gesù prende sul serio o non prende sul serio la mia vita, la vostra vita? Gesù prende sul serio il fatto che a volte soffriamo o non lo prende sul serio? Gesù prende sul serio a volte il fatto che mi prendo rimproveri che non mi merito? Lo prende sul serio? Gesù prendeva sul serio Santa Rita? O non la prendeva sul serio nella sua sofferenza? Gesù prende sul serio, però rilancia subito, ti dice: guarda, è come un cubo magico la vita. Se la vedi così è tristissima, ma se tu credi alla bontà, se credi all'amore che ho per te, lo Spirito di Dio ti guiderà lì, in quel momento lì. Non devi creare tu la difesa per te, ci penso io a te. A dirlo così è facile, diventa anche una bella omelia, poi nella vita è difficile. Però è vero che è così, è vero che ci pensa lui a te, è vero che tu non devi difenderti. Perché ti difendi? Perché è naturale difendersi. Ma se hai detto che credi a Dio, che è papà, che ti ama, che ti vuole bene, perché ti difendi? Quando ti difendi tu ti sottrai dalla sua paternità, un po'. Perché ti difendi? Perché quando arriva un'amica senti subito il piacere di dirgli che ti hanno fatto del male i tuoi amici? Perché hai bisogno di dire a quella persona che ti hanno fatto del male? Perché? Non c'era bisogno, perché lo dici? Perché mi difendo. Perché ti difendi se tu stai in grazia di Dio? Se tu sei in grazia di Dio, da chi ti difendi? Da quello che ti accusa, ma perché ti difendi? Se tu hai l'amore di Dio, perché ti difendi? C'è qualcosa che non funziona, capite? E il Signore invece ci dice: non vi preoccupate di questo qui. Comunque, ci prende sul serio. E poi è la sua vita, lo sappiamo com'è andata la sua vita, no? Se noi siamo suoi discepoli, sarebbe molto strano che io tranquillamente arrivo alla mia morte senza che nessuno mi abbia mai detto una parola storta, senza che io non abbia mai sofferto. Sarebbe molto strano. Sono discepolo di quel Signore lì, lo conoscete, no? Di quel Signore lì, che ha solamente amato nella vita. Guardate un po' com'è finito. Ha amato solo. Perché tutto l'odio addosso a lui? Perché ha amato. E allora, da qui capiamo anche se amiamo veramente, eh? Oppure se cerchiamo di essere consolati, no? Perché a me piace tanto questo passaggio. Cioè, alla fine la nostra vita cristiana, io non so più cosa è meglio desiderare. È meglio desiderare avere lunghi giorni felici e godere il bene, o è meglio desiderare assomigliare in tutto a Lui? Cosa cercate voi? Voglio la lunga vita per gustare il bene, con il rischio che tu ti allontani dalla verità. Perché se tu poi cominci ad andare dietro questo Signore qua, la prima cosa che dice: se vuoi diventare mio discepolo, rinnega te stesso, prendi la tua croce e seguimi. Quaresima, fra poco. Capite allora? Qual è la sorte beata dell'uomo? Il Coelet pensava godersi la vita. C'hai un po' di salute? Fatti dei viaggi in questo mondo. Vai a teatro. Fai la ginnastica leggera. Sta tranquillo. Mangia cose sane, prenditi un cagnolino, goditi la vita qui. Ma a voi basta questo? Domanda. Non è peccato, ma vi basta? Ma c'era bisogno che il Signore venisse giù a parlare del Vangelo e poi morire sulla croce per questo? Il Coelete non è mancante di qualcosa, ma ancora è mancante di qualcosa. Cioè, lui fa una radiografia della vita e vede quello che vediamo anche noi. Vede che, non avendo a volte il fiuto di Dio, del paradiso, questo è un tempo che è molto simile a quello descritto dai libri sapienziali della Bibbia, dove è difficile far discernimento, dove non si distingue spesso il bene dal male, dove si fa fatica a pensare alla vita eterna. E quindi la vita rimane questa qui. Allora i furbi fanno più successo, capite? Ma ci basta a noi questo? E se non ci basta, come si fa? Bisogna seguire Gesù. Ma se segui Gesù, è difficile. Posso dire che amo la vita? Meglio che non lo dici. Amala però. Capite che mondo che viviamo? È tutto un po' scivoloso, non sai come la pensano, non sai questo qui cosa pensa di me. È tutto un po' così. Però arriva sempre un momento nella vita dove tu devi essere autentico, no? Non puoi sempre fare l'equilibrista. A un certo momento tu puoi dire: sentite, a me questa vita mi piace tanto, ma mi piace perché me l'ha data Dio. E allora puoi anche dire che questa vita è sacra, e puoi dire allora che per te la vita ha un significato perché appunto esci dalle mani di Dio, e puoi dire anche che tu non sei più angosciato del tuo futuro, no? E se ti accorgi che le persone sono tutte angosciate per la salute, tu potresti anche, senza accusarle, dire: ma perché sei così tormentata per la tua salute? Stai seduta con me nello stesso banco nella chiesa, perché sei così tormentato? E a volte non ci capiamo su queste cose qui. Ci sono incomprensioni. Ma allora, che cosa vogliamo fare? Come vogliamo seguire il Signore? Siamo venuti per Santa Rita, per fare questa novena, no? Perché il Signore ha detto che vi consegneranno i tribunali? Ma chi sono questi che mi consegneranno i tribunali? Chi sono questi? Perché? Per quale motivo? Io non ho voglia di avere, io non voglio avere nemici, non mi interessa averli, perché devo avere dei nemici? E chi sono i nemici miei? E chi sono i tuoi nemici? Che gusto c'è a diventare nemico tuo? Perché? Che cos'è l'invidia, la gelosia? Che cos'è? Perché hanno ucciso Gesù? Perché? Ha fatto solo il bene. Perché il bene diventa un elemento che crea inquietudine a volte? Perché l'amore crea inquietudine? Dove crea l'amore inquietudine? Mi permetto di dire questo. Dov'è che crea inquietudine l'amore? Dove c'è corruzione, dove non c'è verità, dove non c'è la vera pace. Allora se tu la metti dentro una goccia d'amore, l'amore tira fuori tutto lo sporco, tutto, tutto. La condanna più grande per una società come la nostra non è, sì, sono le guerre, ma la condanna più grande è buttare fuori tutto quello che ci ricorda Gesù. È buttare fuori la croce e ogni segno cristiano. E non avere più questa goccia d'amore che ti metti, ti tormenta, ti tira fuori il male. E per questo allora Gesù dice, se sarete miei discepoli, proprio perché voi amate i fratelli, proprio perché amate la vita, in un modo inspiegabile vi accorgerete che vi si appiccicheranno addosso delle cose nere. Anche se non le vuoi. Perché abituandoci a vivere un po' tutti in maniera un po' qualche volta mediocre, quando arriva uno che è più santo, ti dà quasi fastidio. Chi è questo qua adesso? Questo mi spodesta. Cosa hanno pensato di Gesù? Perché Gesù cercava il bene. Perché Gesù non aveva nessun compromesso con la malizia, con la doppiezza, con la menzogna. E allora se ti portano in tribunale, certe volte te lo meriti proprio, se non paghi le tasse, se vai veloce in macchina. Ma certe volte è una grazia andare in tribunale. Certe volte è una grazia sentire la calunnia, l'ingiustizia, il torto. Certe volte è una grazia sentire che tu vivi un'ingiustizia, perché Gesù ha vissuto nel suo cuore il torto, l'ingiustizia, non l'ha risputato fuori, capite? Non ha sputato fuori, l'ha vissuto nel suo cuore l'ingiustizia, il torto, dentro. Lo ha tenuto come un tesoro per salvare noi da questo. E questo è l'amore. Allora uno che ama così, è chiaro, combina una rivoluzione, uno che ama così, San Francesco d'Assisi, Santa Rita, fa una rivoluzione senza fare niente, perché comunque lui non accetta la corruzione dentro, vuole l'amore, cerca l'amore, quindi chi cerca l'amore ci va a finire in tribunale, perché sono gli altri che ce lo portano. Ma gli altri però non sono i cattivi, potrei essere anche io, capite? Potresti essere anche tu. Quindi non c'è da meravigliarsi, ma è poi successo al Signore, quindi se è successo al capo di questo corpo che siamo noi, noi perché dobbiamo avere un altro destino? Scusate, Se il nostro capo ha avuto questo destino, tu che pretendi? Di vivere lunghi giorni in pace, con una famiglia, con 100 nipotini? E certo che qualcosa succede anche a te. E un po', no? Questa cosa mi stuzzica dentro, no? Perché mi fa capire veramente cosa voglio io. È bello desiderare una vita felice, però ricordiamoci le parole del Coelho: tutto è vanità. E se tu vivi perché hai pensato che ti sei comportato bene, che è giusto quindi che tu abbia una vita giusta, ti illudi. Perché non è questo la tua paga. Non puoi vivere per questo. La tua paga è un'altra, la tua paga è l'eternità, è l'amore di Dio, è l'amore che Gesù ha portato nel mondo. Quindi in questa maniera è chiaro che noi qui, in questo mondo qui, non saremo mai completamente felici, stabilmente felici. perché la felicità ce la darà Gesù dopo morti, la piena felicità ce l'ha lì, in quel momento lì, perché non me la posso guadagnare io, capite? Non me la posso guadagnare io con uno stile di vita azzeccato. È strano questo. Non me la posso. Allora cosa fa il cristiano? Cosa fa il santo? Sta qui, ma è come se non stesse qui. Sta qui, ma è come se gode di questo mondo, ma è come se non ne godesse, dice San Paolo. E questo modo di vivere diventa un'accusa per lo stile di questo mondo, no? Anche a casa tua non ti sopportano se tu vivi così. Perché non curi di più la tua personalità? Perché non curi più il tuo fisico? Perché non curi di più le relazioni? Mamma, perché? Non c'è posto per il paradiso, non c'è posto per il cielo. E allora è un po' come se adesso torniamo tutti indietro, vogliamo tornare un po' al tempo del Qohelet, che è anche bello, però dopo c'è stato anche lui. E lui cosa dice? No, che no, non è vero che la sorte dei giusti è come quella degli ingiusti. È vero parzialmente, è vero che moriamo tutti, ma il giusto e l'ingiusto non hanno la stessa sorte. Chiaro, no, questo? E allora bisogna di nuovo continuare a desiderare il cielo. E allora si capisce perché questa donna ha faticato tanto nella sua vita, ma perché aveva l'amore nel cuore, ha fatto centro, non è scesa a compromessi, no? Ha detto: io non giudico nessuno, ma voglio il cielo, io voglio l'amore. E ha combattuto così. E guardate quante persone si è tirata dietro questa donna qui. Capite allora anche noi? A me sembra che il Signore stia cercando che dei discepoli, dei seguaci, che credano al suo amore. E poi ci dice di non preoccuparci, perché avremo l'assistenza dello Spirito Santo, che è questa sapienza che Dio dona ai suoi amici anche nel sonno. È proprio la bellezza di appartenergli, no? Ecco, e quasi per farti capire che tu gli appartieni, lui permette le calunnie nella tua vita, le persecuzioni, le permette. E sono una benedizione per te le calunnie, se ti arrivano, perché ti fanno capire quanto la tua vita è dentro il cuore di Dio. Allora il Vangelo, che abbiamo letto all'inizio che era negativo, è diventato bello. Il Signore ci ha detto che in tutte le maniere, anche con questi mezzi qui, Lui ci farà diventare più Suoi figli, e dobbiamo essere felici, perché il Signore desidera portarci dove sta Lui.
Preghiamo. In virtù del sacrificio che abbiamo compiuto, purificaci, o Dio, da ogni contaminazione del cuore e donaci desideri giusti perché tu li possa sempre esaudire. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Prima della benedizione facciamo questa preghiera, la preghiera litanica. Prendiamo lo schema numero 2. Per la salute dei malati, Santa Rita, intercedi per noi. Per la protezione ai bambini, Santa Rita, intercedi per noi. Per la serenità degli anziani, Santa Rita,
intercedi per noi.
Per le scelte dei giovani, Santa Rita,
intercedi per noi.
Per la fedeltà tra gli sposi,
Santa Rita, intercedi per noi.
Per la missione dei genitori,
Santa Rita, intercedi per noi.
Per la coerenza dei consacrati, per essere capaci di perdonare,
Santa Rita, intercedi per noi.
Per avere la forza di soffrire,
Santa Rita,
intercedi per noi. Per compiere bene i nostri doveri,
Santa Rita, intercedi per noi.
Per credere nella vittoria del bene,
Santa Rita, intercedi per noi.
Per costruire un mondo migliore,
Santa Rita, intercedi per noi.
per diffondere il Vangelo,
Santa Rita, intercedi per noi.
Per vivere la vocazione alla santità,
Santa Rita, intercedi per noi.
Facciamo questa preghiera tutti insieme, alleviamo a Dio, ci uniamo anche alle persone che da casa pregano per noi, che non si possono muovere. In modo speciale vi invito a pregare per una sorella che si chiama Maria, che ha tanto bisogno di preghiere, lotta per rimanere in vita e ancora la speranza. O Dio onnipotente, in questi giovedì, in onore della tua serva Santa Rita, rivolgi la tua grande misericordia sulle persone ammalate e su quelle che hanno gravi problemi. Per loro intendiamo pregare, mentre contempliamo la sofferenza di Santa Rita per la dolorosa ferita sulla fronte e la sua grande fiducia in te. Nonostante le prove e i dolori, ci rivolgiamo con fede a te, o Dio della consolazione, per ottenere il dono della guarigione e della pace per tanti fratelli afflitti. O gloriosa Santa Rita, aiutali perché sappiano contemplare la croce con i tuoi stessi occhi e trovare in essa la forza di cui hanno bisogno per portare la propria croce. Allevia con la tua intercessione le loro pene, liberali dalle sofferenze e ottieni il bene prezioso della salute e della santità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Rita nostra patrona,
prega per noi.
Signore sia con voi. Kyrie eleison. Per intercessione di Santa Rita da Cascia, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.